Questa mattina abbiamo cercato di introdurci nel tempo degli esercizi, in questi giorni di grazia. Abbiamo cercato di comprendere come il Signore chiederà un giorno conto a noi di come avremo speso questo tempo di grazia, se l'avremo sprecato o se l'avremo utilizzato fino in fondo. Il tema, sappiamo, è la lettera ai Filippesi, e oggi pomeriggio, per entrare nel tema di questa lettera ai Filippesi, bisogna avere ancora un attimo di pazienza, ma dovremo partire dal libro degli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli, al capitolo 16, capitolo 14, versetti 21-28. 14, 21, 28. Bene, potremmo dire che l'Apostolo Paolo ha un'autocomprensione di sé che non è quella dello svolgere un ministero di tipo residenziale. Paolo si sente chiamato ad annunciare, è apostolo, ad annunciare e a fondare delle comunità, ma poi andarsene. In alcune comunità si è fermato un po' di più, in altre molto meno, però Paolo fonda le comunità e poi va. Questa è l'autocomprensione che Paolo ha di sé. E sarà così anche per la comunità di Filippi. Questa lettera, e dopo com'è che assiste Paolo le comunità fondate? O inviando delle lettere, o inviando delle persone di sua fiducia per confermare le comunità, per richiamare a volte, anche con forza, se per caso è venuto a sapere che in quella comunità ci sono degli errori o degli atteggiamenti morali sbagliati. La lettera ai Filippesi fa parte di una di queste lettere inviate alla comunità fondata da lui. Sappiamo che gli studiosi ci dicono che le lettere autentiche di Paolo sono 7. La lettera ai Romani, le due lettere ai Corinzi, Galati, prima Tessalonicesi, Filippesi e il biglietto a Filemone. Queste lettere sono state scritte tra il 49 e 50 e il 56-57. Questo è l'arco di tempo in cui le altre lettere attribuite a Paolo sono probabilmente della cerchia di Paolo, ecco, ma quelle ritenute autentiche per l'esame sia interno che esterno delle lettere sono queste 7, e Filippesi fa parte di queste lettere autentiche di Paolo. Questa lettera è stata scritta dalla prigionia. Si è molto discusso per scoprire da quale prigionia Paolo può aver scritto questa lettera, anche perché Paolo ha subito non una prigionia sola, ma più di una volta è stato incarcerato. Per molto tempo si è ritenuto che la lettera fosse stata scritta dalla prigionia di Roma. Oggi non lo sostiene quasi più nessuno. Si ritiene piuttosto che sia stata scritta dalla prigionia di Efeso. E quindi molto probabilmente l'anno in cui questa lettera è stata scritta è l'anno 55, si ritiene. Ma tutto questo è anche molto relativo, insomma, a ciò che interessa a noi, che è quello di meditare questa lettera. Però è per inquadrare la lettera, scoprire un po' questa comunità di Filippi. Potremmo dire che Filippi è una comunità che nasce da un sogno. Durante la notte appare a Paolo una visione e gli stava davanti un macedone, il quale lo supplica e gli chiede di lasciar perdere l'Asia ed entrare in Europa con la visita di Paolo alla comunità di Filippi, il Vangelo entra in Europa. Quindi è una tappa importantissima. Il Vangelo lascia la terra d'Asia ed entra in Europa. Quindi è una pietra miliare questa presenza di Paolo nella comunità di Filippi. Filippi è chiamata così da Filippo il Macedone, che è il padre di Alessandro Magno. E sappiamo tutti dalla storia che è stata teatro nel 42 dello scontro tra Ottaviano e Antonio contro i sicari di Giulio Cesare, Bruto e Cassio. Sappiamo anche che da questa battaglia nasce poi quella famosa frase che ci vedremo a rivederci a Filippi. Con la vittoria su Bruto e su Cassio, la città di Filippi viene elevata a dignità di città romana e chi nasce a Filippi è cittadino romano di diritto. Sembra una notizia semplicemente storica questa, per capire dov'è Filippi e cos'è accaduto e perché si chiama così. Però provate a pensare. Paolo aveva in mente di compiere altri viaggi. Non aveva in mente di andare a Filippi e tantomeno di entrare in un territorio diverso da quello dell'Asia, ma in Europa. Però Paolo obbedisce a quel macedone che gli appare in visione e che lo supplica di andare a Filippi. Mi piace questa immagine perché ci rappresenta un uomo che è obbediente allo Spirito, tralascia i suoi programmi e accetta un programma che è totalmente diverso dal suo. Pensate a quanto siamo programmati noi. A me faceva impressione quando veniamo convocati per via dei vari uffici pastorali della Curia, io mi interesso del settore della famiglia, e veniamo convocati per stilare il calendario e il programma annuale. A me fa sempre un po' impressione vedere tutto l'anno ben datato e organizzato. È una cosa opportuna, per carità, pastoralmente utile. Poi adesso con gli esperti di grafica ti arrivano dei calendari coloratissimi a seconda dei mesi, dei giorni, tutto un, insomma, anche a esporlo diventa quasi un quadro picassiano, ma e lì è tutto ben programmato, orari e giorni. E ripeto, è opportuno per evitare che ci si accavallino le cose, eccetera. E quindi è utile. Però pensate quanto siamo organizzati, insomma, e questo a livello diocesano, poi naturalmente c'è quello a livello parrocchiale, per chi sta nella parrocchia. Noi programmiamo tutto. Forse dovremmo essere un po' più disponibili alle emozioni dello Spirito. Per fortuna che poi lo Spirito si diverte a scombinarci un po'. Però a volte, se lo Spirito ci scombina, ci arrabbiamo. Ma come? Io ho già programmato, ma questo è già stabilito, ma io devo già fare questo. E abbiamo organizzato anche le giornate. Se qualcuno ti viene a suonare alla porta e ti manda all'aria la tua giornata che è ben precisata e organizzata, apriti cielo. Come? Allora, non sto dicendo che non bisogna programmare, sia chiaro. È utile e quindi lo si fa, però imparare anche ad avere questa apertura, questa disponibilità. Ecco, Paolo aveva in mente un viaggio e lo Spirito gliene fa fare un altro. E Paolo non si ribella, ma segue lo Spirito. E niente meno, questo viaggio diventerà una svolta decisiva. Per la prima volta il Vangelo entra in Europa. Quando Paolo e Sila, che lo accompagna, arrivano a Filippi, si fermano alcuni giorni. Ripeto, dalle lettere di Paolo si evince che la sua autocomprensione teologica nel ruolo di apostolo non è di pastore residenziale, ma annunciatore itinerante e fondatore di comunità. Sappiamo che Paolo, dopo che al capitolo 14, per esempio, cosa succede? Che dopo che Paolo ha fondato una comunità, cosa fa? Parte e va altrove. Però dice il libro degli Atti, al capitolo 14, designarono in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Ecco il compito di Paolo: va, predica, fonda quella comunità, poi riparte e prima di ripartire prega con i presbiteri, gli anziani, dice, e li affida al Signore. È molto bello questo gesto, è il gesto dell'affidamento, dell'affidare. Nel Nuovo Testamento l'affidamento è mettere nelle mani del Signore, è un gesto liturgico, affidare al Signore la comunità. A volte quando si vengono a confessare delle mamme esasperate, addolorate perché magari il figlio si droga, il figlio va per strade, insomma, che sono pericolose, però sono già adulti, e queste mamme a volte non rimane che, ma non perché è come ultima risorsa, ma come risorsa importante, è quello di affidare qualcuno a lui, al Signore, l'affidamento. Paolo fonda le comunità e poi le affida al Signore, lasciandoli in mano a dei presbiteri. Farà così anche per Filippi, affiderà questa comunità al Signore, l'affidamento. Bene, Paolo arriva a Filippi e di sabato esce per incontrare le persone, per annunciare. Paolo è spinto dall'urgenza dell'annunciare ciò che gli è accaduto, l'incontro con il Signore. Paolo sente il bisogno di annunciare la gratuità dell'amore di Dio che è accaduto a lui, perché lui, che era ebreo estremamente osservante e meticoloso, scopre nell'andare a Damasco che invece il Signore ti acchiappa, ti prende, sta in agguato nella tua vita, ma per una gratuità. La salvezza che viene da Dio è una salvezza gratuita, è dono. E Paolo, che ha avuto questa esperienza travolgente che ha cambiato tutta la sua vita, lo vedremo domani, Paolo sente l'urgenza di dirlo, di annunciarlo. Trova ben poche persone Paolo uscendo di sabato e incontra un gruppo di donne, e tra queste donne al fiume c'è anche Lidia. È molto bella questa figura di Lidia, che mi sembra sia abbastanza sottovalutata, ma invece è una figura che andrebbe valorizzata. Anzitutto perché diventa la primizia cristiana d'Europa. Ed è curioso fare un parallelo, perché alla mattina di Pasqua il Signore sarà alle donne che comparirà. In particolare a Maria di Magdala, e darà a lei il compito di andare dai fratelli ad annunciare la risurrezione. E qui parte da una donna, da Lidia, e dice il testo biblico che il Signore le aprì il cuore, e cioè evidentemente questa donna era già nella disponibilità di accogliere l'annuncio di Paolo. E Lidia diventa come il lievito che fa fermentare la massa. È una splendida somiglianza con Maria. Maria che accoglie il Figlio di Dio nel suo cuore, come dicono i padri, con l'ascolto della parola prima ancora di concepirlo per opera dello Spirito Santo. Cioè il seme gettato da Paolo comincia a portare i suoi frutti. Lidia si rende disponibile. Lidia li obbliga ad andare a casa sua. Li accoglie. E Paolo, da questo incontro con le donne al fiume e dall'incontro soprattutto con Lidia, resterà legato a Filippi non solo per la comunanza di fede, ma anche per i sentimenti squisitamente umani che proverà verso quella comunità. E tra le lettere di Paolo, certamente la lettera ai Filippesi è quella che ci fa trasparire più delle altre il cuore di Paolo. Faremo una meditazione sulla affettività di Paolo, la sua affezione verso questa comunità, dove Paolo, che noi siamo sempre abituati a vedere con una spada in mano, come viene rappresentato, e quindi anche l'uomo duro che combatte con forza, nella lettera ai Filippesi ci appare anche un Paolo che usa espressioni estremamente affettive. Ecco, Paolo non ha vergogna di far vedere la sua affezione verso questa comunità. Lo vedremo in una meditazione, credo domani, ma posso anticipare che forse a volte noi nello svolgere il nostro ministero a volte facciamo fatica, a volte per l'educazione anche ricevuta nei seminari, facciamo fatica a volte a far trasparire anche un'affezione verso le persone che il Signore ci ha affidato. Ovviamente un'affezione purificata, sana, vera, però a volte siamo più degli orsi che delle persone che fanno trasferire un'affettività bella, pura, ma che però scalda il cuore. E nella lettera ai Filippesi vedremo alcune espressioni di Paolo cariche di questa affettività. E tutto questo a partire dall'incontro che Paolo ha avuto con Lidia e con quel gruppo di donne al fiume, e con l'ospitalità che Lidia offre a Paolo e a Sila. Si tratta potremmo anche aggiungere che i Filippesi contraccambiano questa affezione di Paolo. Per esempio sappiamo che non lasceranno mai solo Paolo, gli manderanno Epafrodito quando Paolo si troverà di nuovamente in carcere, per non lasciarlo solo, per mandargli generi di alimentari, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Addirittura gli mandano quindi un amico che stia con lui. È bello questo scambio di affetti tra Paolo e la comunità di Filippi. Si tratta di una lettera breve, ma molto intensa. Ed è una delle lettere, quella dei Filippesi, che ci mostra la vita di Paolo. È molto autobiografica questa lettera e ci apre alcune finestre sulla vita di Paolo, cosa che per esempio non accade nella lettera ai Romani, per dire. nella lettera ai Filippesi si sente quasi pulsare il cuore dell'apostolo. In 1:7-8 Paolo dice: vi porto nel cuore, ricerco ardentemente tutti voi con le viscere di Cristo Gesù. Addirittura vi cerco con le viscere di Gesù Cristo. Io insisto su questa cosa perché forse perché ci sono passato di mezzo anch'io nel mio ministero, svolto in più posti, in comunità diverse, ecco, e così ho scoperto con quanto sia importante far trasparire questa affezione, che è questo condividere nella gioia e nel pianto. Il tema dominante è poi la gioia, la gioia. Nonostante che Paolo scriva dalla prigionia, ugualmente Paolo fa trasparire la sua gioia. È molto bello questo atteggiamento di Paolo, perché lo ritroviamo anche alla conclusione del libro degli Atti degli Apostoli. Proprio nelle ultime righe, perché poi il libro degli Atti finisce quasi tronco, finisce improvvisamente, ma nelle ultime righe del libro degli Atti si dice che Paolo è in prigione e agli arresti domiciliari, e ecco, però nonostante quella situazione provate a pensare cosa avremmo fatto noi. In una città come Roma, la grande metropoli, che rispetto al resto dell'impero veramente era la grande città, insomma, non aveva eguali nell'impero. Paolo si trova in prigione in una città così grande, dove Cristo è sconosciuto, e ben pochi sapevano di questo Messia. E Paolo quindi è agli arresti in questa città grande, dove il Vangelo non è ancora arrivato. Per di più quelle poche persone che lui conosce lo fanno tribolare, come il ramaio che parla male di lui, insomma, e gli rende la vita difficile. In una situazione così, lontano da casa, impossibilitato a svolgere il suo ministero, messo agli arresti, ma che avremmo fatto noi? Ma io penso, ma io mi sarei più che scoraggiato, più che lamentato col Signore. E invece il libro degli Atti ci dice che Paolo, con franchezza, quindi vuol dire con audacia, con audacia, annuncia il Vangelo a quelli che lo tengono incarcerato. È incredibile, cioè, non si arrende, non si demoralizza, non si abbatte. Paolo annuncia quel Vangelo, che è quella bella notizia che è entrata nella sua vita, non si arresta, comunque lui annuncia. E quindi non ci meraviglia che anche nella lettera ai Filippesi, scritta dalla prigionia, Paolo faccia trasparire la sua gioia. Ecco, non è schiacciato dalla situazione. Noi spesso ci piangiamo addosso, ci sentiamo incompresi, poi chissà com'è, i superiori non ci capiscono mai, ecco, non sanno mai le nostre situazioni, se sapessero. Io ho fatto per un po' di anni il segretario del Vescovo, e una cosa che mi colpiva era che se il vescovo andava a trovare le comunità si alzavano i lamenti perché non stava mai a casa, e allora dicevano: tu vai, non lo trovi mai, è sempre in giro. Se il vescovo stava in casa, venga a vedere le nostre situazioni, perché se non viene a vedere come fa a capire? Ecco, so che il mio vescovo diceva: non ne fai mai giusta una neanche per sbaglio. È vero, è così. Ebbene, Paolo fa trasparire la sua gioia, la sua gioia. È un termine, gioia, che anche se detto in modi diversi, non sempre con questa parola, ma in modalità diversa, ritorna ben 16 volte nella lettera ai Filippesi. C'è un'altra parola che fa da guida alla lettera ai Filippesi. Una è la gioia, l'altra è la coinonia. È un'altra parola chiave. Cioè, Paolo vuole sottolineare che la vita cristiana è caratterizzata dall'agire insieme. Insieme. Lavorare insieme. C'è un'antica espressione patristica che dice: unus Christianus, nullus Christianus. Se vuoi agire da solo, il parroco che fa tutto non lavora in comunione, nullus Christianus. A volte quando, adesso si chiama, il pettegolezzo ha cambiato nome, si chiama gossip, ma rimane pettegolezzo perché è un modo elegante per dire adesso pettegoliamo. E che poi il pettegolezzo, sapete, comincia sempre con la famosa frase: non per parlare male, Dio me ne guardi, assolutamente, è solo per constatare una situazione, ma Dio me ne guardi, per carità. E si comincia sempre con l'elogio del confratello. Ah, guarda, veramente, guarda, quando sentite dire che uno comincia a elogiare il confratello, aspettatevi che poi dica che però c'è sempre un però che poi dice, insomma, le cose, è il gossip. Ed è vero che adesso faccio anch'io il gossip, insomma. Però se voi, almeno quando si girava la diocesi con il vescovo mi diceva sempre: ecco, sta a vedere com'è la celebrazione liturgica, da lì capisci se il prete lavora in comunione con la gente o se fa tutto da solo. Perché in alcune celebrazioni il prete faceva tutto. Quindi leggeva le letture lui, la preghiera dei fedeli lui, faceva l'offerta, mancava che andasse a raccogliere i soldi e poi le aveva fatte tutte. Questo vuol dire che i ministeri lì non erano nati. Ecco, il prete che fa tutto, che addirittura intona il Gloria, poi corre dietro l'altare per suonare l'organo e accompagnare il cantore e poi ricomparire davanti per proseguire. Il prete che fa tutto, ecco. Lì vuol dire che la coinonia ancora è termine sconosciuto. E invece nella lettera ai Filippesi Paolo mette in evidenza questo lavorare insieme. Infine, ecco, se poi terminiamo, infine Paolo, e lo vedremo molto meglio in seguito, manifesta nella lettera ai Filippesi un rapporto di adesione squisitamente personale con Gesù Cristo. Nella lettera ai Filippesi troviamo una splendida espressione di Paolo. Paolo che arriva a chiamare Gesù il mio Signore. 3:8. il mio Signore. Guardate che sembra questo possessivo mio, sembra una cosa da poco, ma invece è prezioso poter dire il mio Signore. È come dire, esprime un'appartenenza totale. È il mio Signore, io appartengo a Lui, non appartengo a nessun altro. Non sto dividendo il cuore con nessun altro. Il mio cuore è lì con Lui, è il mio Signore. Si potrebbe scrivere sulle nostre tombe: visse in compagnia del suo Signore. Se avete avuto occasione di leggere le biografie di San Francesco, ecco, San Francesco, anche lui chiama Gesù il mio Signore. I contadini sentivano Francesco piangere nella campagna e allora, incontrandolo, gli dicevano: ma Francesco, perché piangi? E Francesco diceva: perché hanno ucciso il mio Signore. Come se il fatto fosse accaduto qualche minuto prima. Hanno ucciso il mio Signore. Mi piace tanto questa espressione, perché rivela davvero non solo l'affezione alla comunità di Filippi, ma l'affezione totale, esclusiva, unica, integra, verso l'adorabile persona di Gesù Cristo. Ma noi preti, se non arriviamo a dire il mio Signore, ma che stiamo a fare? Cioè, ecco, lo facciamo il mestiere del prete? Se non nasce tra noi e lui questo rapporto del mio Signore. Ecco, gli esercizi potrebbero essere il tempo in cui recuperare questa dimensione fondamentale. Lui è il mio Signore. Non ne ho altri. Ma chi è il Signore della tua vita? Chi è che sta guidando la tua vita? Chi è che è sopra di te e ti accompagna per tutta la vita? Se non è il tuo Signore. Perché se lui non è il tuo Signore, vuol dire che forse ne hai degli altri che guidano la tua vita. Hai qualche altro Signore che domina su di te. Invece dire il mio Signore è come dire: sei chi è andato a spiare Francesco di notte, sentiva che pregava dicendo: mio Signore, poi gli spiritualisti gli hanno aggiunto mio tutto, ma il mio tutto non è di Francesco, ma lui passava le notti ripetendo semplicemente queste due parole: il mio Signore, mio Signore, mio Signore. Come dire, sei tutto per me, non c'ho altro, sei il mio bene, tanto vero che poi Francesco dirà: il mio bene, tutto il bene, il sommo bene. Quale altro bene tu hai nella vita? Il mio Signore. Ecco, allora la gioia, la coinonia e il mio Signore sono un po' come le parole guida di questa lettera di Paolo alla comunità di Filippi. E in questi giorni cercheremo, ecco, di entrarci un po' di più dentro per approfondirle.